come por mañana. Respire para forjarlo y mirarlo por la ventana.
Lucha por lo que quieres conseguir. En esta vida cosas fáciles no hay para mí ni para ti. Junta tu mente con tu corazón. Busca en tu interior si existe un tipo de motivación.
Dañan como espada, no encontré la entrada. Con una autoestima esclava que se clava y es quemaba como lava. Hoy tengo un sueño risueño, pues que resulte mi desempeño sobre sentimientos bellos. Llovieron destellos en aquellos tiempos donde me...
E allora bene, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Questo è Silenzio Assordante. E stiamo seguendo un po' le mobilitazioni di quest'oggi di studenti e insegnanti per Lorenzo e per tutte e tutti noi. Siamo in corrispondenza con un compagno dei Cobas di Udine, un insegnante, ha partecipato allo sciopero, alla mobilitazione di oggi. Spero tu ci senta forte e chiaro. Pronto?
Sì, pronto. Ok. Sento molto lontano come voce.
Allora, spero di riuscire.
Adesso è meglio. Oh, adesso è meglio.
Molto bene, molto bene. Allora, ti sentiamo forte e chiaro anche noi. Una mobilitazione necessaria in un, anche per rompere una tristezza, un'angoscia immensa che ha accompagnato questa uccisione. Ti chiederei un po' di raccontarci la manifestazione di oggi e i contenuti urlati in piazza.
Sì, guarda, oggi è stata una giornata difficile, nel senso che i ragazzi, gli studenti sono scesi in piazza, tante organizzazioni, e siamo scesi in piazza anche noi come insegnanti, come Cobas, che ha indetto lo sciopero. E c'era appunto da una parte ovviamente il dolore, ancora una certa incapacità quasi ad esprimerlo, e dall'altra la rabbia, tanta rabbia per quello che è successo a un loro compagno di scuola in quel territorio. Infatti la manifestazione è stata fatta a Udine proprio per un significato anche proprio simbolico di vicinanza e di protesta in un territorio dove è accaduto qualcosa che ce lo si poteva immaginare che poteva accadere, perché sappiamo le morti sul lavoro quotidiane sono quasi 4, e quindi il lavoro è il luogo dove ci sono gli infortuni, ci sono quotidiani gli infortuni mortali. E di fronte a questa, a quanto è accaduto, c'era la consapevolezza di una di qualcosa che poteva essere evitato, quindi non l'incidente, la fatalità. E la cosa che ha messo, su cui è stato messo l'accento, era soprattutto su questa famigerata legge 107 che ha introdotto l'alternanza scuola-lavoro, poi ha trovato l'ipocrita definizione di PCT, oh, ma sempre quello è, il ragazzo era un ente professionale di formazione, il Bearzi, ed è un ente che porta che fa stage formativi, quindi comunque sempre scuola-lavoro, la si chiami come si vuole, sono tantissime ore di lavoro, di sfruttamento sul luogo di lavoro negli enti di formazione professionale. Però quello che ha fatto arrabbiare soprattutto gli studenti e ovviamente anche noi come personale della scuola e magari da riprendere la dichiarazione che ha fatto pochi giorni dopo la vicepresidente di Confindustria Udine, Mareschi Danieli, ha fatto una dichiarazione vergognosa, perché dopo aver fatto ormai era un po' la corsa al cordoglio, perché insomma nessuno, le lacrime di coccodrillo fatte proprio anche da quegli esponenti politici che hanno voluto quella legge, lei a un certo punto ha dichiarato, e questo i ragazzi insomma lo hanno denunciato, perché lei ha dichiarato: non lasciamo accadere che una gravissima tragedia come quella accaduta pochi giorni fa ad uno dei nostri ragazzi possa mettere in discussione una delle leggi che più sta dando competitività al nostro sistema scolastico produttivo. Parlo della legge 107, apportata dalla riforma della buona scuola. Quindi, di fronte a una tragedia e alla responsabilità di chi ha messo quel ragazzo sul luogo di lavoro in un sistema produttivo, c'è ancora la sfacciataggine di difendere quella legge, di difendere il modello di scuola competitiva, di educare i ragazzi alla competitività in un sistema dove bisogna essere sul lavoro precari, dequalificati, sfruttati perché non si è pagati, e soprattutto in cambio del lavoro non c'è salario, ma c'è una presunta formazione, con la speranza di uscirne vivi e sani, cosa che purtroppo non è successo allo studente del Bearzi.
Allora, intanto ti ringraziamo per averci restituito anche la rabbia. Ti vorrei chiedere se in questi giorni c'è stato modo di parlare con gli studenti che a scuola sono stati diciamo i primi colpiti da questa morte sul lavoro. Ecco, se c'è stato un parlarsi, un ascoltarsi, se c'è voglia anche di parlarne tra i ragazzi e le ragazze, perché le strade un po' lo raccontano, ecco.
Guarda, io devo dire le cose anche come stanno. In questo territorio purtroppo c'è tanta rabbia, i ragazzi sono scesi in piazza, hanno urlato, hanno detto mai più, mai più, ma la questione qui su questo territorio dove è accaduto, diciamo che sta passando quasi, non dico nell'indifferenza, ma abbastanza sottotono. Si sta cercando di mettere tutto, come dire, di dimenticare quasi, grandi promesse, ma non c'è una grande reazione. Nelle scuole, devo dire, a differenza di altre realtà nazionali, ad esempio qui non ci sono state occupazioni, che sarebbe stata la reazione, la prima reazione che doveva avvenire nelle scuole. Lo dico da insegnante, da ex studente, da chi ha occupato, chi ha fatto in altri anni. E devo confessare che c'è stata una sorta di quasi afasia, di non riuscire a organizzarsi per denunciare anche all'interno delle scuole quanto è accaduto. Anzi, durante la manifestazione alcuni studenti, che con coraggio addirittura, sono venuti a dire che i loro dirigenti scolastici li avevano in un certo senso spinti a restare a scuola, non andare ad una manifestazione che poteva essere interpretata come una manifestazione che chiedeva l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi una pressione psicologica sugli studenti da parte di alcuni dirigenti scolastici che volevano, insomma, lo status quo si deve mantenere. Questa alternanza scuola-lavoro è un modello che sta funzionando, perché bisogna, sì, possiamo ragionarci, possiamo migliorare alcune cose, ma stiamo attenti a non metterle in discussione. E questo è un po' il messaggio che arriva da Confindustria, che sembra quasi dettare l'agenda alle scuole pubbliche, agli enti di formazione professionale, che sono regionali, privati e regionali. E quindi devo dire che è una forma di afasia, di incapacità di reagire in maniera anche politica sul luogo di lavoro, in questo caso nella scuola, che la scuola è, ricordiamolo, delle e degli studenti.
Hai parlato poco fa, insomma, della competizione che di fondo è alla base del sistema mortifero in cui ci vorrebbero costringere. Abbiamo parlato di due anni in cui anche le relazioni fra chi vive la scuola sono state piuttosto difficili, e in cui abbiamo una Confindustria che ha giocato un vero e proprio ruolo da untore nel contesto lavorativo, nel contesto di sfruttamento, di fatto condannando al contagio migliaia di persone. Penso che ci sia anche la paura, una morte del genere la si sente addosso in maniera molto, molto forte, immagino dovendo avere lo stesso modello di scuola da vivere ogni giorno, ed è difficile trovare la forza di alzare la testa se non si ha un contesto coeso di lotta, di scambio. Quindi faccio difficoltà, ecco, come dire, a non capire anche la difficoltà di chi non si è mobilitato oggi, di chi è rimasto a scuola. Ti chiederei un po' da insegnante, ecco, tu che mansioni hai visto svolgere in questo tipo di percorso PCTO, ovvero la cosiddetta alternanza scuola-lavoro rinominata, che esperienze di sfruttamento hai visto svolgere ai tuoi studenti?
Guarda, io due cose voglio ricordare, cioè concordo con te che stiamo vivendo un periodo che ha dilaniato il tessuto sociale, e in particolare ha dilaniato il tessuto sociale degli studenti e delle studenti, e non è facile ricostruire le relazioni, i rapporti, la riflessione critica su quello che sta accadendo. Questa morte è indubbiamente un macigno che ha schiacciato le vite, ovviamente prima di tutto la vita di Lorenzo, ma poi anche la vita di chi è studente in questa scuola, che è una scuola ormai a parte impoverita, si è voluta impoverirla, e anche come dicevo prima dilaniata da una didattica a distanza che sta portando alla scuola a essere ormai un orribile un contesto in cui le relazioni non esistono più, esistono solo in forma di distanza. E quello che mi chiedevi tu, l'esperienza, allora due esperienze, una che riguarda la formazione sulla sicurezza, perché si sta tanto parlando di formazione sulla sicurezza, è importante, gli studenti vanno sui luoghi di lavoro, devono essere formati sulla sicurezza. Ora, cosa sta accadendo col PCTO? Che la formazione sulla sicurezza viene fatta in classi di 28, 25, 30, quindi noi sappiamo benissimo che se si vuole fare una formazione seria bisogna farla a piccoli gruppi, ma non solo non viene fatta così, viene fatta a distanza, online, cioè i ragazzi da casa si collegano, si seguono 3-4 corsi, 3-4 ore a seconda di ciò che necessita. Ma che formazione è questa sulla sicurezza quando viene demandata agli studenti che se la gestiscono a casa individualmente attraverso una piattaforma? Ecco, questa è la prima esperienza, secondo me dovrebbe dire fermiamoci, perlomeno se non aboliamo, almeno sospendiamo in questa situazione l'alternanza scuola-lavoro. Secondo, io ricordo prima che scoppiasse la pandemia, qualche anno prima, un'alternanza, ad esempio qui a Trieste io insegno a Trieste, c'è il Trieste Film Festival, che è un festival che affronta le produzioni cinematografiche dell'Est Europa, un evento culturale importante. Ebbene, anche in questo io ho visto studenti che andavano a fare le maschere, a staccare i biglietti, e che stavano in un luogo di lavoro, in mezzo alle persone, fino a ora tarda, perché ovviamente un festival può andare a mezzanotte, l'una, le due, cioè quindi togliendo poi l'energia e tempo per il lavoro a scuola. Cioè si è usato, questo è un esempio, ce ne sono tantissimi altri, in cui gli studenti dovevano fare le maschere, quindi il Trieste Film Festival aveva manovalanza gratuita fornita dalla scuola per staccare biglietti, per fare da maschera, insomma, da chi introduce il pubblico nelle sale, e tutto, ditemi che formazione poteva essere mai questa, la formazione proprio allo sfruttamento, a farti lavorare la sera e a parte anche della notte. Quindi questo è un modello, parlo di un liceo, io insegno in un liceo, poi ci saranno altre formazioni. Quindi le soluzioni che so, oppure quello che si sta facendo adesso, perché siamo tutti online, cioè dobbiamo ascoltarci l'ordine degli avvocati che viene a farci lezione di come si lavora, oppure c'è l'esercito che anche si offre come luogo di formazione per gli studenti. Quindi da una parte Confindustria, dall'altra parte le forze armate. Ecco, questi sono modelli che con la scuola, come voluta dalla Costituzione, non hanno nulla a che fare, ma che ormai sono ineludibili. Cioè sembra che ormai questo sia il modello di società in cui dovranno conformarsi gli studenti, quindi proprio il pensiero della essere conformi a quello che richiede il mercato, a ciò che vuole Confindustria, a ciò che vuole l'industria della guerra.
Allora, intanto ti ringrazio per la complessità che ci racconti. Ovviamente parliamo di un percorso di disciplinamento che possiamo rintracciare anche in altri dispositivi. Quando ne parlammo in tempi non così tragici, ecco, ma proprio all'introduzione di questo dispositivo, fummo anche capaci di fare un parallelo sul lavoro, cosiddetto lavoro volontario gratuito, che spetta a chi fa richiesta d'asilo in questo paese, proprio per dimostrare di essere una brava persona disposta a chinare la testa, a lavorare gratis, e poi tra l'altro con epilogo dell'80% di dinieghi, quindi una manodopera sfruttata nei servizi pubblici, che ci raccontava molto bene che ruolo avesse. Ecco, per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, anche qui possiamo rintracciare una questione di classe. Io penso che dipenda anche a che istituto sei iscritto per capire che mansione andrai a svolgere in questa PCTO. Non so se concordi con questo punto di vista, ecco.
C'è indubbiamente la questione di classe è chiara, perché oltretutto se pensiamo la formazione professionale sia all'interno degli istituti professionali sia all'interno degli enti di formazione professionale sono percorsi importanti di formazione, no? Dovrebbero essere potenziati all'interno della scuola, nei laboratori. Quindi una delle rivendicazioni, uno dei punti della piattaforma dello sciopero dei COBAS era quello proprio di implementare i laboratori all'interno della scuola, dove gli studenti fanno scuola, fanno laboratorio, ma ci sono gli insegnanti, non sono messi all'interno di un sistema produttivo che sappiamo essere rischioso, viste le morti, gli infortuni quotidiani. Quindi in questo caso chi molto spesso non accede a certe tipologie di scuole, io dico, si potrebbe dire licei o anche istituti tecnici, ma accede per altre esigenze, per situazioni, contesti familiari, sociali, socio-economici, è molto più esposto al rischio di finire in una fabbrica e per molte ore, perché ad esempio le ore di formazione che vengono fatte nell'alternanza scuola-lavoro negli enti di formazione professionale sono un numero molto più alto rispetto a quello che è previsto dalla buona scuola e quindi dai cosiddetti PCTO. È un discorso di classe, perché nonostante ci sia stata, quindi, una apertura, un attraversamento di soggetti delle diverse scuole, siamo ancora legati a chi ha gli strumenti e a chi non ce li ha, a chi ha un contesto che può in grado di supportare e chi no, e quindi diventa, per forza di cose, si è a maggior ragione costretti a cedere di fronte a quelli che sono le richieste del mercato cosiddetto del mercato di lavoro, e ne si è visto anche in questa pandemia, perché ha creato ancora maggiori disuguaglianze tra chi possedeva a casa la possibilità di avere strumenti per collegarsi, spazi dove seguire lezioni online, e chi questa possibilità non ce l'aveva, chi non poteva accedere alla rete internet e per quello, e chi non aveva strumenti, chi non aveva spazi, e in questo si è creato proprio un divario ancora maggiore a livello di proprio di appartenenza a chi può, tra chi può e chi non può, chi ha gli strumenti e chi non ce l'ha. E bisogna dire che stiamo tornando indietro. La scuola pubblica, che doveva rimuovere i cosiddetti ostacoli di carattere sociale ed economico, in realtà li sta consolidando, cioè queste differenze economiche e sociali non permettono di superare quelle situazioni di povertà, di mancanza di risorse, e quindi va ad accentuare chi sta peggio, perché alla fin fine chi sta peggio, chi non ha strumenti, deve vivere quelle situazioni di precarietà e di rischio, e chi invece sta bene può dire anche no. Infatti purtroppo alla manifestazione di oggi, per fortuna poco, qualche studente ha cominciato a fare anche l'elogio del PCTO come momento di formazione proveniente da un liceo, da così via. Poi c'è la percezione, per l'amore di Dio, nessuno può andare a intervenire, però il vedere che ci sono studenti esposti maggiormente a quelle che sono le richieste del mondo del lavoro e altri che lo sono di meno, è chiaro, è una questione di classe. Quindi in questo caso l'alternanza scuola-lavoro ha fallito, perché impedisce quella che noi definiamo la riflessione critica che la scuola dovrebbe promuovere tra tutte e tutti gli studenti proprio sul lavoro, e se viene a mancare questo, vengono a mancare quegli strumenti che poi ti permettono un giorno di entrare nei luoghi di lavoro e di sapere quali sono i tuoi diritti e di sapere quando c'è una condizione di sfruttamento a cui non devi cedere. E c'è tanto, io devo dire che verso la fine della manifestazione di oggi c'è stato anche una forte volontà di continuare questo percorso di lotta politica. Certo, non è che finiamo oggi gli studenti e la cosa viene in un certo senso archiviata. Nelle varie componenti studentesche che erano presenti alla manifestazione di oggi c'è stata la volontà di dire che questo è un momento, un passo che ci deve portare verso altre mete, quindi non abbandonare, non rinchiudersi nelle scuole o nelle fabbriche dove gli studenti sono costretti a lavorare gratuitamente.
Allora io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Intanto il corteo a Milano è partito, è arrivato davanti Confindustria, quindi insomma aggiorno te per aggiornare me, per aggiornare chi ci ascolta, e se non hai altro da aggiungere io contatto la Piazza di Roma e ti ringrazio.
Va bene, grazie a voi per lo spazio.
Grazie, un abbraccio e buona lotta, ci sentiamo presto.
Buona lotta anche a voi, ciao, grazie.
Ciao. Allora, questo è quanto da Udine, dalla mobilitazione di questa mattina, sia lo sciopero degli insegnanti, sia la mobilitazione studentesca per Lorenzo, per tutte e tutti noi. Noi ci ascoltiamo solo un po' di musica, a tempo di raggiungere il concentramento romano a Piazza dell'Esquilino, già 20 minuti fa era l'appuntamento pubblico, vi immagino o lì o per strada, proprio per arrivare al concentramento. Dai. Cherche comme un pâte.